Ah sì, grazie cara. Io adesso prendo il mio spiccino, un secondo solo che prendo la matita, faccio la getta, volo. Ok, ok. Allora, buonasera a tutti. Arina, si comporti bene, la prego, che già devo rimproverare tante cose. Allora, facciamo l'appello. Dunque, Zucchetti, Chitò,
presente.
Fulco,
presente.
Cacu, al suo posto c'è Manfredini, Pasquetti, Sommi,
presente.
Poi Simi, Ceraso, Nolli, Arena.
Ecco, non dico presente, sennò non mi dà il fascista, ti dico
E mi raccomando, quelle mani tienile a posto. E ben ci venga.
No,
va
no.
Bene, non c'è. Allora, ci siamo riuniti per trattare l'ordine del giorno di oggi che riguarda l'approvazione dei verbali della seduta del 13 di giugno. E poi abbiamo da, così ci illustrerà l'assessore, l'adesione del Comune di Cremona in qualità di capofila alla rete bibliotecaria cremonese e con l'approvazione chiaramente dello schema di convenzione anni 23-24. Ciao Pasquetti, la prossima volta mi porti la giustificazione della mamma. Poi, seconda cosa, approvazione dello schema di accordo regolante i rapporti del Comune di Cremona e la Biblioteca Statale, che voi sapete noi come Biblioteca Civica abbiamo rapporti con la Statale, per gli anni 22-24, mentre precedentemente era un anno solo che si faceva per il del Covid. Vari eventuali, vabbè, allora, quindi, dopo è scontato, se permettete, l'approvazione del precedente, così. Non certi astini, quindi non ti illustro, non hai neanche parlato, per cui va bene. Quindi Lucia, sì, vai sulla fiducia, va bene. Quindi approvazione la diamo per passata, adesso diamo la parola all'assessore Burgazzi che ci deve illustrare l'adesione del Comune di Cremona alla rete bibliotecaria cremonese, a cui seguirà appunto l'approvazione dello schema di convenzione che poi passerà in Consiglio Comunale. Prego.
Sì, facciamo una presentazione unica delle due delibere,
sì,
perché sono
sì,
in qualche modo sono collegate. Allora, la prima è quella che si diceva, la convenzione per la rete bibliotecaria bresciana e cremonese. Come ben sapete, noi siamo capofila ormai da qualche anno e c'è stato il rinnovo delle cariche, il rinnovo delle assemblee dovute anche alle ultime elezioni amministrative e anche e soprattutto all'uscita finale della fase del Covid, in quanto non era stato possibile durante gli anni della pandemia fare le riunioni per il rinnovo delle cariche, quindi si è proceduto poi, appena è stato possibile, a rinnovare. Quindi di fatto questa è la diciamo, definizione della prossima convenzione che appunto riguarda il Comune di Cremona in qualità di capofila e tutti i comuni aderenti alla rete, sostanzialmente sono quasi tutti i comuni, eccezione di un paio, della provincia di Cremona, che hanno in convenzione il servizio di prestito interbibliotecario, catalogazione e un comune, la provincia di Lodi, che ha aderito al nostro sistema perché là non lo avevano, e mettono in questa convenzione, sono inseriti sostanzialmente i servizi di base che sono l'interprestito e la catalogazione, e quindi la possibilità da parte dell'utente che si iscrive a questo totalmente gratuita, che si iscrive a questo servizio, di poter ricevere all'interno del proprio comune o della biblioteca a cui fa riferimento tutti i libri che appartengono all'intero catalogo. Quindi diciamo che è un servizio che ovviamente noi facciamo da capofila, in quanto da quando la provincia si è sfilata rispetto a questo percorso, noi ci siamo fatti carico di questo servizio, che riteniamo sicuramente molto significativo in particolare per il territorio, perché ovviamente diciamo la parcellizzazione di biblioteche e punti di prestito è molto diffusa sul territorio, per cui diciamo ci siamo fatti carico. La prospettiva però che è stata anche declinata nelle, insomma, nelle assemblee, nel comitato ristretto dei sindaci, è quella di trovare il più possibile la modalità per far sì che in qualche modo questo servizio ritorni in capo alla provincia, in quanto dall'Adige regionale sono le province che hanno competenza la gestione dei sistemi bibliotecari. Quindi il percorso è in atto, diciamo, di questo di ritorno, almeno quantomeno ci stiamo lavorando, ed è una condivisione comune da parte di tutti i sindaci, insomma, che si sono espressi. La particolarità che poi vi troverete nel 2023 nel piano degli incarichi è che l'Assemblea dei Sindaci ha deliberato di individuare un coordinatore esterno rispetto agli uffici del Comune di Cremona. Sono risorse vincolate, quindi non sono risorse che vengono dal bilancio comunale, nel senso che sono risorse che dalle quote che i comuni pagano vengono dedicate a questo servizio, e quindi secondo il volere dell'Assemblea dei Sindaci nel 2023 si arriverà alla figura di definizione del coordinatore, che avrà tutto il compito, diciamo, amministrativo di gestione, e non solo, insomma, comunque di gestione della rete. E questo devo dire che al di là di tutto ci permette anche come ufficio biblioteca del Comune di Cremona, ovviamente, anche di avere un aiuto, perché come ben capite 115 comuni da gestire non sono semplici, quindi avere sicuramente una figura dedicata aiuta e aumenta la qualità del servizio, e soprattutto possiamo, ed arriviamo poi alla seconda libera, al concentrarsi maggiormente sulle attività collegate sulla città, chiaramente, perché in questo modo ci permette di lavorare al meglio sul sistema urbano. E arrivo quindi al sistema urbano, alla presentazione dell'altra delibera, che è la convenzione con la biblioteca statale, convenzione, come dire, antichissima, da sempre, di fatto, da quando di fatto esiste la biblioteca statale all'interno della struttura di Palazzo Affaitati. A differenza degli altri anni, che sono state convenzioni ponte per via del Covid, perché le biblioteche, come ben sapete, sono state parzialmente chiuse, poi aperte a seconda dei decreti, quest'anno 2022-23-24 diciamo dovrebbe, cioè, insomma, ci avviamo a una annualità, diciamo, normale da questo punto di vista, e quindi ci sembrava opportuno rinnovare questa convenzione, che permette di corrispondere alla biblioteca statale un contributo per il mantenimento della nostra libreria civica che sta all'interno della biblioteca statale, per l'incremento, e anche per tutte le attività collegate al patto della lettura. In parte c'è anche stato, è citato in convenzione, perché come ben sapete la città di Cremona si è dotata da quest'anno di questo strumento, che ha messo insieme realtà, biblioteche, istituzioni, associazioni e scuole per valorizzare tutte le attività legate alla lettura. A questo proposito, tra l'altro, possiamo annunciarlo, uscirà un comunicato probabilmente domani mattina, la nostra città ha ottenuto dal Ministero della Cultura il titolo di città che legge. E questo cosa significa? Significa che nel 2023 verranno emanati bandi specifici per le città che hanno ottenuto questo titolo sull'annualità 22-23 dedicati. Quindi diciamo che si apre un ulteriore spazio per individuare fonti di finanziamento esterne, sempre legate appunto al tema della promozione della lettura e il servizio ad essi collegati. Diciamo che in qualche modo oggi andiamo a sistemare, consolidare questo sistema e dare stabilità. Ecco che, diciamo, in questi ultimi due anni, chiaramente per via del Covid, è stato un po' complicato, però diamo stabilità a questo sistema, quindi convenzione con la biblioteca statale, convenzione con gli altri comuni per la gestione della rete bibliotecaria vicina cremonese, e attraverso queste cose il potenziamento delle attività legate al tema della lettura in città, con l'ufficio biblioteche sgravato dalla competenza meramente amministrativa della rete bibliotecaria, e quindi questa concentrazione sul tema del patto della lettura, che già ha portato comunque qualche buono risultato, e che nel 2023 ci auguriamo possa avere, come dire, anche una rappresentazione. Già adesso ci sono, come dire, condivisioni e programmazioni di attività, ma nel 2023 la prospettiva è quella di creare un unico grande portale dedicato al tema della lettura, dove tutte le iniziative collegate al tema della lettura, presentazioni di libri e quant'altro, che in questa città sono veramente oserei dire quasi una al giorno, nel senso che tutte le realtà le fanno. L'obiettivo è quello, ed è quello che stiamo costruendo, è che questa realtà accanto a noi, insomma noi come coordinatore, l'assessorato come punto di coordinamento, possono trovare esplicazioni in questo portale dove tutti possono avere contezza di quello che succede sul tema del patto, sul tema della lettura. Chiudo, perché la finalità finale del patto della lettura è, come dico sempre, molto semplice ma al tempo stesso molto difficile. Semplice perché l'obiettivo è quello di aumentare la percentuale di lettori nel territorio in cui è esso inserito. Noi abbiamo dei dati anche rispetto alla regione Lombardia, e Cremona, nonostante sia una delle, comunque all'interno del panorama nazionale, uno dei territori dove si legge di più, però c'è, le percentuali sono veramente molto molto basse, e c'è sempre più un distacco tra i lettori, diciamo, forti, cioè quelli che leggono più di 5 libri all'anno, ok? Sono considerati forti, 5 libri all'anno, da quelli che non ne leggono neanche uno. No, il tema è proprio questo, no? Il tema è proprio questo, nel senso che noi abbiamo il mercato, diciamo, anche editoriale, perché poi sono dinamiche di mercato, un mercato dove c'è un'altissima produzione di, ovviamente, di libri, tutti pubblicano libri, a prescindere dalla qualità. Adesso facciamo un discorso puramente numerico, e abbiamo una fascia di lettori ovviamente forti, ma anche fortissimi, se vogliamo, quindi di gente che legge anche molto più, ovviamente, i 5 libri, ma c'è un divario pazzesco, e non è solo una questione generazionale, di età, è proprio una questione abbastanza, come dire, trasversale a questo punto di vista, e c'è un forte distacco invece da chi non legge più neanche un libro. Questo avviene soprattutto nella fase finale del percorso scolastico, quando uno, finita l'esperienza formativa e quant'altro, non si approccia più a queste tematiche. Il tema del patto della lettura, insieme appunto a biblioteche, istituzioni, associazioni, scuole e quant'altro, è provare a scalfire un po' questa grande massa, insomma, di persone che fanno fatica ad approcciarsi sul tema della lettura utilizzando tutti i linguaggi possibili. Chiaro che è un obiettivo molto sfidante da questo punto di vista, molto difficile, e ci vorrà pazienza, io credo, nel senso che è chiaro che non è un qualcosa che si può ottenere con uno schiocco di dita, però credo già aver messo insieme tutte le realtà che lavorano con questo obiettivo finale, quindi anche la creazione di iniziative e quant'altro, devono essere sempre più spinte verso questo obiettivo, cioè non solo rinforzare chi già viene alle presentazioni e quant'altro, ma trovare gli strumenti, in particolare con le scuole, su questo l'ex provveditorato, l'ufficio scolastico provinciale, gli istituti comprensivi hanno già messo giù una serie di attività, ecco, l'obiettivo è questo. Vedremo come sarà, il patto dura 3 anni, quindi alla fine dei 3 anni monitoreremo questi risultati, però diciamo che credo che sia una sfida che, a prescindere da chi sta in amministrazione, insomma, penso che sia una sfida che tutti, bene o male, tutti dobbiamo cercare di intraprendere, e vediamo qual è la prospettiva. Chiudo rispetto a quali sono le biblioteche però effettive del Comune di Cremona, che mi sono, cioè, nel senso, le cito adesso. Noi abbiamo sostanzialmente 3 biblioteche direttamente gestite dal Comune di Cremona: la biblioteca del Centro Fumetto, che tra l'altro ha avuto un riconoscimento, cioè nel senso è stata, il direttore è stato inserito all'interno del tavolo creato dal Ministero della Cultura e della Direzione Creatività, che è stato inserito all'interno di questo, perché stanno facendo tutto un percorso di valorizzazione. Non so se avete avuto modo di vedere, poi il Ministero della Cultura negli ultimi 2 anni in particolare, e sta andando avanti anche adesso, almeno con il nuovo governo, ma immagino di sì, c'è stata una valorizzazione, proprio perché, per tornare al discorso di prima, è sicuramente il tema del fumetto, la graphic novel, tutto quello che ne consegue, sono strumenti di accesso alla lettura impensabili per certi punti di vista, cioè molto spesso c'è questo tipo di, quindi sicuramente l'obiettivo è quello di utilizzarlo anche per quella finalità che vi dicevo prima. L'altra biblioteca è la piccola biblioteca di storia naturale, dedicata principalmente all'infanzia, 0-6 anni, con tutta una serie di iniziative, anche con ATS, Nati per Leggere, tutto il percorso di integrazione delle comunità, la questione dell'Ucraina con libri in ucraino apposta per chi è arrivato, adesso per fare un esempio, l'in-book, cioè tutta la parte di letture per persone con disabilità psichica, quindi il linguaggio semplificato, che poi si traduce anche in parte alla redazione di, non so, percorsi di accessibilità all'interno dei musei con scrittura semplificata e quant'altro. Insomma, questo è il filone che principalmente segue la piccola biblioteca e tutto quello che ci sta intorno, no? Le realtà che ci sta intorno. L'altro invece polo è il centro di documentazione ambientale, che al momento ha sede al Politecnico, ma che nell'obiettivo, insomma, che ci siamo prefissati è quello di riportarlo al Museo di Storia Naturale, quantomeno nell'edificio di Palazzo Affrittati. Adesso dovremo trovare anche la collocazione, perché appunto non è proprio semplice anche lì il trasferimento, però anche questo è tutto un patrimonio legato a queste tematiche, e per il percorso che il Museo di Storia Naturale sta facendo, con, non so se avete avuto modo di vedere, però con l'interlocuzione con gli ordini professionali, i botanici, i naturalisti e quant'altro, ci sembra opportuno di riportare questo fondo documentario, che è del Comune di Cremona, all'interno di quella struttura, perché così entrare subito in relazione col patrimonio della collezione, diciamo, di storia naturale, e il patrimonio librario, che in qualche modo è collegato. Quindi, diciamo, questa è un po', no, la struttura delle nostre tre biblioteche, più la libreria civica, che non è gestita da noi, ma è gestita dalla biblioteca statale, che andiamo a normare con questa convenzione. Ecco, io penso di aver presentato più o meno tutto, poi siamo qui anche con la dottoressa Bondioni per domande e richieste di spiegazione. Tu vuoi aggiungere qualcosa?
Grazie Assessore, se c'è qualcuno appunto che vuole intervenire per chiedere ulteriori delucidazioni. Manfredini, allora.
Assolutamente d'accordo su entrambi le convenzioni, i progetti, perché sono assolutamente importanti per, non solo per la città, ma per tutto il territorio e per la cultura intesa in senso ampio. No, chiedevo solo se c'era qualche dato, cioè, quanti sono, per dire, non so, gli utenti che utilizzano la rete bibliotecaria, se sono in, se, cioè se li avete, oppure se sono in aumento. Quindi ecco, solo se c'è qualche dato per capire un attimo la dimensione, la portata, eccetera. Il tema degli ebook che veniva accennato, questo tema qua si sta ampliando o rimane comunque qualche cosa di, diciamo così, limitato? Perché almeno conosco diverse persone, per dire, alcuni assolutamente l'ebook non lo vogliono assolutamente.
In-book.
No, io intendo gli ebook, quelli digitali, intendo quelli digitali, per la lettura. Perché l'altro tema è, nella rete bibliotecaria non ho presente bene come funziona, cioè se io prenoto un libro e me lo prendo, è qui a Cremona e io abito a Soresina. Ecco, quel costo lì della spedizione. Quindi, ah, ok, è in questi costi qua. No, perché l'altro tema era se si dovesse sviluppare questo tema appunto della possibilità di lettura online, eccetera, potrebbe. Però non so neanche quanto sia l'importo dei costi, eccetera, e vedere se in prospettiva è qualche cosa che, diciamo così, può crescere, può migliorare. Grazie.
Fatto direttamente. Sì, allora, rispetto a questo tema, i costi della convenzione comportano ovviamente catalogazione, trasporto e tutto quello che sta intorno a questo tipo di lavoro.
Supporto
e informazione, quindi. E formazione dei bibliotecari, quindi ciascuno in un paese X, se il libro sta nel paese Y, attraverso il servizio del prestito bibliotecario arriva gratuitamente, di solito nel giro di 2 o 3 giorni, perché c'è un bus che passa, arriva nel punto di raccolta della dove tu hai fatto la richiesta, sostanzialmente questo è un po' il sistema. Se vi ricordate, noi abbiamo fatto una gara nel 2020 a scavalco tra il periodo Covid e Covid 1 e Covid 2, in cui c'è stato un ricorso da parte del secondo arrivato, come capita ormai molto spesso, il ricorso che poi ha vinto il Comune di Cremona, che ha però interrotto per un mesetto e mezzo circa questo servizio. Questo perché? Perché comunque è un servizio, diciamo, molto sentito, appetibile dal punto di vista anche del mercato rispetto a questo tipo di cose, perché non è diffusissimo in molta parte del territorio. Noi però, grazie alla partnership con la provincia di Brescia, riusciamo a garantire questo servizio anche con una discreta qualità. Sempre rispetto al tema di Brescia, c'è tutto legato al discorso sul tema della lettura digitale, l'ebook. Allora, lettura digitale, abbiamo avuto ovviamente un'impennata di utilizzi durante il periodo della pandemia. Questo è stato proprio la richiesta di anche perché l'altro non era più possibile averlo. Però diciamo che questo trend comunque si è mantenuto. Adesso poi magari vi rimando i dati precisi perché ce l'abbiamo, abbiamo tutto. Però diciamo questo trend è mantenuto nonostante ci sia tornata la possibilità di avere, nonostante il picco comunque c'è stata una cosa. Tra l'altro nel tema della lettura digitale c'è tutto il mondo di Media Library Online, che è il partner con cui noi abbiamo il contratto per questo tipo di servizio, contratto che tra l'altro è stato, diciamo, strumento che è stato poi ampliato attraverso il progetto vinto l'anno scorso di Fondazione Cariplo, che ha dato a tutte le scuole aderenti, sostanzialmente a quasi totalità delle scuole della provincia di Cremona, su appunto vittoria di un bando del Comune di Cremona che poi l'ha condiviso con tutti i territori della provincia, per la Media Library School Education. Questo è uno strumento che noi costantemente cerchiamo di sponsorizzare tramite i dirigenti a tutti i docenti e quant'altro, perché è assolutamente gratuito. E lì ci sono, oltre a tutto il patrimonio digitale che di fatto è sterminato da questo punto di vista, c'è la possibilità di fare una serie di interazioni di materiale didattico molto utili poi per le prassi, diciamo, dell'utilizzo sia degli studenti che poi degli insegnanti. E anche l'altra parte che è sicuramente interessante, che è anche molto, molto utilizzata, a parte che la uso anch'io, ma insomma al di là di me, però utilizzata, è la possibilità anche di avere accesso a tutto un pacchetto di riviste specializzate e non anche in lingua. Questo permette anche in particolare per le comunità straniere, lo abbiamo perché lo vediamo al Centro Fumetto, comunità straniere, ma al di là di leggere, vabbè, New York Times o Guardian, ok, ma ci sono anche giornali in lingua spagnola, in lingua araba e quant'altro. Questo permette di avere anche un accesso alle comunità di origine, che vediamo essere comunque molto apprezzato, perché effettivamente lì si trova davvero tutto. Se avete modo, se volete iscrivervi, è gratuito, insomma, si ha modo di avere davvero tutto un parterre di patrimonio librario molto, molto significativo. Questo progetto però nelle scuole vuole avere un secondo obiettivo, oltre ovviamente a far conoscere lo strumento e utilizzarlo, perché è gratis, quindi è importante anche quello. Cioè gratis, lo paghiamo noi tramite il progetto, è gratis per l'utente, non per le, però vabbè, è un servizio che mettiamo ovviamente a disposizione. L'altro aspetto è cercare di fare il passaggio dal digitale all'analogico, cioè fare il passaggio contrario, cioè far capire che come uno può accedere tramite un device a una serie di attività e di patrimonio, c'è anche la possibilità però di accedere al prodotto fisico tramite questo servizio, che nel giro di 2 giorni ti porta a casa quello che ti serve. Quindi diciamo che la prospettiva è unire l'aspetto digitale con il percorso analogico in modo da tenere insieme un po' i due aspetti. È chiaro però che sicuramente dal punto di vista della praticità, diciamo, la questione digitale è immediata, cioè nel senso che nel momento in cui ce l'hai ti arriva subito, ecco, questo è chiaro. Però è chiaro che devi avere un lettore, cioè c'è tutta una serie di necessità, diciamo, tecniche che uno deve possedere, ecco. Però è chiaro che anche questo serve, aiuta a tenere insieme la prospettiva. No, il discorso dell'inbook era invece tutto il percorso legato
ai libri in segni,
simboli, braille, non braille, eccetera, tutto questo filone qui su cui noi tra l'altro siamo abbastanza avanti da questo punto di vista di produzione. Alcune case editrici ci chiedono anche rispetto a tra virgolette, consulenza, comunque aiuti rispetto alla loro elaborazione. È un settore in fortissima crescita, io dico per fortuna, perché vuol dire che ci sono strumenti anche per persone che abitualmente non si approccierebbero perché fanno oggettivamente fatica al tema della lettura, e questo ci permette di fare questo tipo di lavoro. L'abbiamo fatto su, per dire, biografie anche, non so, del Monteverdi, non Monteverdi, Stradivari, cioè nel senso cerchiamo anche di dargli una connotazione diciamo di cultura della città, no? Che aiuta poi al percorso eventuale di fruizione del patrimonio culturale in generale. Quindi questo sicuramente funziona. L'altra domanda che mi dicevi, no, sul numero degli accessi, adesso effettivamente stupidamente non l'ho preso, me ne scuso, ma ve lo faccio mandare, ce l'abbiamo assolutamente.
Sì. Sulle statistiche, allora, avremo sicuramente dati aggiornati su Media Library Online, perché lo gestiamo direttamente. Il tema della statistica degli accessi alle reti bibliotecarie è un tema un po' problematico negli ultimi anni, perché fino a qualche anno fa esisteva l'anagrafe delle biblioteche lombarde, gestita da Regione Lombardia, che coordinava e finanziava i sistemi bibliotecari. Da qualche anno Regione Lombardia ha un po' così, insomma, ha un po' dimenticato le biblioteche, infatti l'anagrafe non è più stata aggiornata, per cui ogni sistema, siccome ormai è una cosa possibile fare, a fine anno elabora i dati e li... Adesso sembra che stiano ricostituendo sia l'anagrafe che percorsi di formazione per i bibliotecari. In ogni caso, insomma, sono dati che possiamo fornirvi.
Una dimensione del fenomeno.
Sì, sì,
no. Sono 10.000 persone.
No, adesso quei dati lì adesso li recuperiamo solo sull'accesso di Media Library Online. Dopo chiaramente molti l'approccio anche in biblioteca statale, che partecipa anche lei al partito interbibliotecario. Sì. Quindi poi l'accesso è dato da là, quindi dopo loro ogni anno elaborano questa cosa qua, insomma. E noi abbiamo questa situazione un po' tra virgolette ibrida, nel senso che abbiamo una presenza alla biblioteca statale che ormai in pochi capoluoghi così piccoli come noi c'è, nel senso che biblioteche statali di quella dimensione, di quel patrimonio, di fatto siamo noi e forse pochi altri per il rapporto tra dimensione, patrimonio librario e popolazione, e per cui appunto abbiamo questa convenzione per questo motivo qui, ecco, quindi...
Okay. Allora, c'è qualcun altro che vuole intervenire? Questo sbaglio sempre il pistolino. Sommi, prego.
Okay. Grazie. Una curiosità, avevamo affrontato sempre sul tema biblioteca in un'altra seduta tempo fa, quel tema sul collegato alla possibile fruizione dei ragazzi con un'estensione d'orario, ed era un tema, dato che stiamo affrontando il tema di una convenzione dove peraltro per quanto riguarda l'aspetto gestionale, il Comune di Cremona versa una quota annua declinata in 20 per l'anno corrente, 40 per il 23, 40 io dico ovviamente 40 in 40.000. Per il 24 mi chiedevo se il tema dell'estensione d'orario, pur consci che il personale non è direttamente... come dire, gestito dal Comune di Cremona ma dal Ministero, se ci fosse modo di trovare un'intesa in tal senso, perché il tema della fruizione di una sala per gli studenti in orario diverso da quello attuale era un tema secondo me sentito, ecco, tutto lì.
Sì, 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 no, allora, sì, beh, chiaro appunto che è un altro ministero, quindi si fa, no, allora, rispetto all'ultima volta però c'è stato già un aumento, adesso è aperto fino alle ore 18, cosa che prima prima si chiudeva addirittura alle 16, questo per 16, alcuni giorni 16, alcuni giorni 17, adesso si è normalizzato alle ore 18. Questo anche perché hanno fatto anche dei concorsi e quindi hanno detto, possiamo dirla in maniera proprio brutale, però è così, nel senso che sono state aperte delle selezioni nell'ultima, non in quest'ultimo Adesso qui è uscito il bando per funzionari adesso, ma nell'ultimo bando i funzionari, che non erano funzionari, scusate, erano addetti di fatto alle accoglienze e quant'altro, poi possiamo fare i commenti su quella roba lì, insomma, hanno impiegato un po' di, hanno pescato da questa grandissima graduatoria a livello nazionale che si era bloccato durante il periodo del Covid, quindi sono stati in ballo 2 anni alla fine, sono riusciti ad avere una risorsa effettivamente presente sulla città di Cremona e dedicata alla biblioteca statale, che quindi ha permesso l'apertura fino alle ore 18. Questo è tutti i giorni, dal lunedì al sabato. Quindi questo già, diciamo che va, tra virgolette, no, mi rendo conto, non è eccezionale, però insomma diciamo che rispetto abbiamo 2 ore in più tutti i giorni. La prospettiva è chiaro, dopodiché c'è anche un ulteriore, non dico difficoltà, però c'è un ulteriore complicazione eventualmente, è che è la biblioteca, come sapete bene, è posta all'interno del palazzo dove c'è dentro il museo e tutte le attività adesso connesse e soprattutto il patrimonio del museo civico. Quindi il tema è cercare di garantire il più possibile. Adesso, se avete visto, il museo è tornato anche qui grazie a un affidamento per i servizi di accoglienza, bookshop e quant'altro, è tornato ad avere le aperture canoniche 10-17 da martedì a domenica, però è chiaro che dopo le 18 c'è un problema c'è un tema di messa in sicurezza di allarme di tutto il perimetro del palazzo, perché come sapete lì è contenuto insomma un patrimonio stimato di 90 milioni, 65 milioni solo per la parte di museo, più c'è tutto il patrimonio librario. Allora cercheremo sicuramente anche noi di provare a capire se ci sono gli spazi per aumentare l'apertura, e dopodiché chiaramente anche sulla biblioteca statale vedremo se è possibile aumentare ancora. Devo dire che adesso come adesso abbiamo abbastanza, cioè almeno anche interloquendo con le persone, i ragazzi che vengono lì, rispetto a prima c'è una soddisfazione di carattere generale rispetto quantomeno all'apertura. Certo, ma il tema però che non sia solo lì, ma è il tema dell'aula studio, che poi come sapete rispetto a San Francesco e il Palazzo Radaelli è prevista all'interno. Ecco, quindi diciamo cerchiamo di tenere insieme un po' le due esigenze, sia di sicurezza del patrimonio da una parte che dall'altra la massima fruizione possibile. Comunque hanno fatto un investimento di personale per garantire un'apertura maggiore, di questo gli va dato atto. Ecco.
C'è ancora Manfredini che ha un'altra cosa da chiedere, prego.
Solo volevo chiedere, la biblioteca del seminario non rientra nella rete bibliotecaria?
No. Al momento non rientra, ha fatto richiesta, giusto?
No.
No, forse mi confondo.
La biblioteca del seminario si coordina con il patto per la lettura, ma anche loro, come la biblioteca statale, sono un po' l'SBN e devono rimanerlo, perché da questa struttura, quindi dal tipo di anche proprio sistema informativo che viene utilizzato, per loro dipende proprio la sopravvivenza, cioè la possibilità di continuare a catalogare e ad avere i fondi per l'acquisto dei libri. Siamo ancora in un momento in cui i poli nazionali SBN sono, hanno un'infrastruttura diversa dalle biblioteche di pubblica lettura, dalle biblioteche comunali. Quindi va detto anche che insieme alla provincia di Brescia da anni si sta cercando di sviluppare un sistema di integrazione dei cataloghi, in modo che si possa creare un'interfaccia di consultazione dei patrimoni che superi questa divisione proprio di infrastruttura informatica. Dicevo, sulle attività è più facile ovviamente tenersi in contatto, sull'integrazione strutturale dei cataloghi, cioè sulla possibilità che l'utente si colleghi e riesca a consultare sia il catalogo della statale che quello di tenete conto che quando si parla di patrimonio della rete bibliotecaria provinciale si parla della possibilità di accedere al patrimonio di tutte le librerie, le biblioteche comunali della provincia di Cremona, della provincia di Brescia, che sono 6 sistemi, e della provincia di Mantova. Quindi è importante, e soprattutto essendo biblioteche di pubblica lettura che quindi comunque continuano a comprare nonostante tutto, certo. E nonostante le polemiche, anche grazie ai fondi che in questi ultimi anni sono stati erogati dal Ministero della Cultura, la biblioteca statale è fondamentalmente una biblioteca di conservazione, quindi le novità non stanno lì, stanno soprattutto nelle librerie civiche.
Un'altra cosa bellissima che avevo visto in biblioteca è proprio la valorizzazione di una serie di testi storici, da incunaboli, testi antichi, eccetera, che sono bellissimi e che sono poco conosciuti. E volevo solo chiedere se, a proposito appunto della libreria civica, magari contiene al suo interno delle cose interessanti, eccetera, che magari potrebbe essere interessante, non so, se valorizzare in qualche maniera, con qualche tesi di laurea, oppure magari un'esposizione fatta tramite la biblioteca.
Sì, sì, no, ma in parte di quello che espone la biblioteca statale è già della libreria civica, è del comune, nel senso che la libreria civica è intesa, quando parliamo di libreria civica stiamo parlando principalmente del fondo storico, quindi tutta la parte legata al, appunto, al patrimonio appunto dal Medioevo in avanti, insomma, diciamo così, e principalmente quando ci sono operazioni di valorizzazione a opera della biblioteca statale, di fatto sono fatte sul patrimonio della libreria civica. Analogalmente a quello che avviene all'archivio di Stato, idem, l'archivio di Stato ha all'interno l'archivio segreto del comune di Cremona, quello che stava sotto le volte della cattedrale fino agli anni 60 circa, buona parte del patrimonio, quello più antico, più diciamo anche prezioso tra virgolette dal punto di vista storico, deriva dall'archivio del comune di Cremona. Quindi su entrambi, infatti adesso sul 2023 lavoreremo una convenzione anche con l'archivio di Stato, nel senso che analoga percorso fatto con la biblioteca statale vorremmo farlo anche sull'archivio di Stato, perché parte del, diciamo, il nucleo fondamentale dell'archivio di Stato è il nostro, è l'archivio comunale. Quindi diciamo tenere insieme le due cose, però le operazioni di valorizzazione che fa la biblioteca statale sono quasi tutte sul nostro patrimonio, principalmente sul nostro patrimonio, perché è quello che ha, ecco, detta proprio. Però quello che diceva qui la dottoressa Bondioni rispetto al tema degli acquisti è importante, nel senso che questi ultimi 2-3 anni i fondi dedicati all'acquisto erano, e tra l'altro che sono stati adesso, tra l'altro liquidati adesso, nel senso che gli acquisti sono arrivati adesso, hanno coinvolto le biblioteche di pubblica lettura e anche quelle statali, però in particolare le biblioteche di pubblica lettura, per tenere in piedi anche la filiera dell'editoria, perché delle librerie, perché l'obbligo, le condizioni per poter utilizzare quei fondi erano legate all'acquisto di libri all'interno delle librerie del territorio di appartenenza. Quindi c'è stato in questi 2 anni, devo dire, da parte di tutti, coordinata dal Comune di Cremona, perché poi di fatto è il Comune di Cremona che ha coordinato le richieste di biblioteca per biblioteca, quindi comune per comune, garantendo fondi che poi ha tra virgolette gestito, insomma, in qualche modo lavorato con le librerie del territorio, che poi di fatto sono tutte nella città di Cremona, principalmente a parte Crema, insomma, però Cremona, Casalmaggiore penso ci sia forse una libreria, ecco, nelle 3 città principali per l'acquisto. Quindi questo ha consentito anche di mantenere credo, oltre che incrementare il patrimonio, anche incrementare una filiera o mantenere una filiera in anni non particolarmente, insomma, semplici anche per loro, come tutti del resto.
C'è qualcun altro che vuole intervenire? Allora faccio una domanda anch'io, perché mi interessava. Allora, c'è un grande gap, come avete detto, tra i lettori che magari fruiscono di testi in maniera piuttosto periodica e regolare persone che assolutamente non accedono ai servizi bibliotecari. Volevo sapere, rispetto a questa questione, oltre alle iniziative che avete detto per stimolare la lettura, che sono benemerite e qualcosa ho seguito anche negli anni scorsi, perché per altri motivi avevo occasione, ho avuto occasione di frequentare anche la piccola biblioteca del Museo di Storia Naturale, che mi sembra facesse delle cose molto interessanti, ma per mettere i ragazzi, cioè nelle scuole, gli studenti, al corrente di tutti i servizi e di come si può accedere a questi quantità di servizi che sono incredibilmente articolati e importanti. C'è previsto qualche progetto per così coinvolgere le scuole in merito?
Sì. Allora, uno è quello che dicevo prima, del fondo Carip, del bando vinto da Caripro, che ha consentito a tutte le scuole di avere i servizi online gratuiti e quindi automaticamente l'iscrizione degli utenti al, qualora ne facessero richiesta chiaramente, degli utenti ai servizi della rete bibliotecaria. E dopodiché c'è tutto un lavoro che i dipendenti del settore, non stavo dicendo colleghi ma non sono miei colleghi, le persone dedicate all'ufficio biblioteche stanno facendo nei rapporti con associazioni, gruppi più o meno informali, scuole e quant'altro per valorizzare, cioè per presentare, ecco, tutti questi servizi che possono essere messi in campo e che quindi insomma cerchiamo tutti i modi di cercare di veicolare il più possibile e fare in modo che siano conosciuti. Questo chiaro che è il primo. Sì, sicuramente sì, dopodiché noi non possiamo, cioè la formazione non è a carico del Comune di Cremona.
Certo,
ecco.
Però
il tema è come la presentazione del servizio riguarda ovviamente le modalità di accesso e la possibilità di accedere, dopodiché è abbastanza intuitivo, nel senso che poi una volta che sei dentro si ha tutto in mano.
Sì.
Ecco, quello che voglio dire è però che dal punto di vista dell'accesso e della la porta d'accesso a questo tipo di servizio sono per ovvie ragioni il mondo della scuola. Perché è lì che, dove abbiamo visto anche gli insegnanti che hanno i referenti di tutti i plessi scolastici e istituti comprensivi hanno indicato, è che c'è lì il cono dove tutti devono passare, perché è chiaro che lì all'interno passano tutti da lì, per forza, su tutte le generazioni. È chiaro che nel momento in cui lì si percepisce la potenzialità dello strumento, il fatto che possa essere gratuito e facilmente accessibile, è chiaro che la prospettiva è che quelli dopo, come dire, ritornino nell'utilizzo dei servizi bibliotecari, ma al di là dei servizi bibliotecari il tema è la lettura in generale, cioè non è solo aumentare l'accesso alle biblioteche, che vabbè, saremo tutti contenti chiaramente, ma soprattutto poi che l'accesso sia effettivamente legato alla fruizione del patrimonio, perché anche molto spesso, lo diceva anche la direttrice della biblioteca in generale, un conto è accedere alla biblioteca per andare a studiare, un conto è accedere alla biblioteca e utilizzare il patrimonio, che sono due cose diverse. Quindi il tema è accesso alla biblioteca, accesso ai servizi, ma soprattutto la lettura, perché altrimenti la filiera non sta in piedi. Ecco. Quindi è chiaro che azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento con gli insegnanti sono costanti. Sì, scusate, l'ultima cosa, poi avete un'altra commissione, ma il liceo classico Manin, l'istituto Anguissola sono già all'interno della rete bibliotecaria, quindi già gli studenti che sono iscritti a quelle scuole possono accedere automaticamente a tutti i servizi della rete. Adesso c'è la richiesta dell'istituto Ghisleri, del liceo scientifico Aselli, e anche dell'associazione che ha fatto richiesta, anche l'associazione, perché l'idea della rete è anche aperta a associazioni, come ad esempio l'APOM, che ha fatto richiesta di ingresso nella biblioteca, perché lei ha tutta una serie di ha tutta una serie di testi ovviamente dedicati all'ambito in cui si occupa lei, ma soprattutto la possibilità di fare all'interno degli spazi che lei utilizza per fare le proprie attività anche la possibilità di far arrivare dei volumi e di far arrivare più libri alle donne che come dire, usufruiscono dei loro servizi. Quindi anche questo credo che sia molto importante nell'idea della cultura come anche cura, ecco, da questo punto di vista. Esperienze non solo quei quartieri e quant'altro, ma adesso anche le associazioni si stanno approcciando, e io credo sia un elemento assolutamente positivo, nel senso che quindi entreranno nella convenzione. Si è scelto come assemblea di sindaci di non farli pagare, diciamo che al momento, anche perché vabbè, insomma, si tratterebbe di cifre relativamente ridicole per un'associazione, quindi si è scelto di offrirlo come servizio proprio per lavorare su questo tema della cura e la cultura come elemento di dimensione integrale. Ecco, quindi da questo punto di vista, ecco, sulle scuole devono entrare queste almeno due scuole. Non tutte le scuole hanno le biblioteche scolastiche, quelle che le hanno non tutte hanno la catalogazione adeguata, perché è chiaro che nel momento in cui una biblioteca fa richiesta di ingresso nella rete, non è che finisce lì, c'è tutto il percorso di catalogazione, capire che patrimonio hanno, perché molto spesso non sanno neanche quanti libri sono, ma per ovvie ragioni, cioè nel senso non se ne fa una colpa a nessuno. Quindi una volta che si fa richiesta, i nostri operatori, insieme appunto alla cooperativa che gestisce questo servizio, incontrano le scuole, fanno un lavoro di catalogazione, fanno un lavoro di immissione all'interno del database del patrimonio, e poi una volta che questo è tutto pronto si accede. Però diciamo che sulle due scuole, Anguissola e Manini, sta funzionando, funziona regolarmente.
Scusa Luca, grazie. Un'informazione, no. Ma per entrare in questa rete le scuole come devono agire? No, perché penso che il mio istituto, l'Istituto Stradivari, ha una biblioteca ricchissima di volumi sulla liuteria, e quindi non sarebbe male entrare, però non sono io a decidere.
Sì, noi tutti gli anni facciamo una comunicazione ai presidi scolastici e agli eventuali nominati referenti, perché ogni scuola dovrebbe avere un referente per la lettura. Questo anche perché il PNRR ha dato tante risorse alle scuole su questi temi, quindi poi invito gli insegnanti qui presenti a bussare alla porta del dirigente e farli firmare. Questo perché anche noi, quando ci siamo interfacciati, cioè adesso non sei solo sulla scuola, ma in generale tutti questi progetti di legame col territorio, sono arrivate alcune risorse, quindi che sono però dipendenti dal dirigente scolastico, cioè nel senso lì nell'autonomia delle scuole poi decide il dirigente scolastico, un consiglio di istituto, immagino. Ecco, quindi viene mandata, una volta che noi costantemente mandiamo comunicazioni, l'atto è semplicemente una richiesta, si manda una PEC molto semplice da parte dell'istituto che dice la richiesta di entrare nella rete bibliotecaria, e da lì parte tutta la procedura, e poi nel giro di... Se diciamo il patrimonio è già in qualche modo catalogato al loro interno, si tratta di fare il trasporto sul nostro SIRBEC, su quant'altro, dopo nel giro di poco tempo si entra su.
Allora se non c'è niente da votare, non c'è niente da votare, no? Qui adesso facciamo votare, sì, tutto, perché non c'è scritto qua. Allora votiamo per le due, così, le due richieste, le due delibere, e quindi insieme le facciamo insieme, separatamente. Allora prima votiamo per quanto riguarda lo schema di accordo, dunque l'adesione del Comune Cremona in qualità di capofila alla rete della bibliotecaria cremonese, approvazione dello schema di convenzione per gli anni 23-24. Si va per alzata di mano ovviamente, quindi... Favorevoli, contrari nessuno, nulli nessuno. Poi per la seconda delibera, che riguarda l'approvazione dello schema di accordo regolante i rapporti tra il Comune di Cremona e la Biblioteca Statale di Cremona, che è stata ampiamente illustrata, per gli anni 22-24. Prego, alzata di mano, unanimità per entrambi, siamo a posto, quindi non dovrebbero esserci problemi. Luca, scusa, è il caso di dirlo? No. Vabbè, allora tutto. Perché non c'era scritto. Siccome, sì, sì.